Oggi iniziamo un nuovo capitolo che in realtà è la continuazione del capitolo precedente. Perché? Perché il Tania si è fermato in mezzo all'argomento e ha cambiato capitolo. Non so darvi questa spiegazione, però è la continuazione del capitolo 39, che è il capitolo 40. È dello stesso argomento, soltanto che entra un pochino più nei dettagli. In due parole, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che per poter far sì che la nostra tefilà, la nostra Torah, le nostre mitzvot salgano in cielo, dobbiamo farlo in un certo modo, dobbiamo metterci passione, amore e timore. Se lo facciamo senza passione, se lo facciamo come delle macchine, rimane qua. Questo è quello che abbiamo detto in due parole in tutto il capitolo 39. Adesso vi leggo direttamente, poi magari entriamo più dal vivo. Leggiamo qualche riga ancora. E anche se non siamo tantissimi stasera, perché è colpa mia, anzi non è colpa mia, io dovevo viaggiare, non sono potuto viaggiare perché dovevo andare a visitare una persona. Quindi è successo che stasera è lunedì e non è domenica, ma comunque cercate di partecipare come potete, quanto potete, in modo da rendere questa lezione più interessante possibile. Andiamo a iniziare il capitolo 40. Esattamente in mezzo all'argomento. Infatti, quando un capitolo inizia con una parola tuttavia, significa che stiamo parlando di un argomento che già abbiamo trattato. Riga 3. Dice il Tanya, che cosa succede quando una persona studia Torah e l'ha fatto per interessi personali. La Torah è andata in esilio, quindi la Kedushah della Torah è stata presa in ostaggio dalle forze del male che attingono dalla Torah la loro vitalità. Tu adesso, invece di aver fatto una mitzvah, hai rovinato il mondo che Hashem ha creato. Perché? Perché hai usato la Torah per tuoi scopi personali, perché volevi diventare un professore, perché volevi studiare Torah per poter dibattere contro i Rabbanim, per poter dimostrare che anche tu sai qualcosa, sei qualcuno. E quindi hai fatto esattamente il contrario di quello che dovevi fare. È possibile anche studiare Torah e non fare una mitzvah, o addirittura fare peggio di non aver studiato Torah. Ed è una realtà. Quindi voi adesso mi state guardando, mi state dicendo, va bene, no, io dai, finché studio, studio perché è Torah, studio perché voglio avvicinarmi un po' ad Hashem. È vero, però c'è gente che studia Torah tutti i giorni, tante ore, e questa cosa crea in loro una sensazione di appagamento personale, di aver raggiunto una saggezza, una conoscenza, un'apertura mentale, e si è dimenticata questa persona completamente che lui stava studiando Torah perché è una mitzvah. Se lo fai per motivi personali, non ti colleghi con HaKadosh Baruch Hu, anzi, ti colleghi sempre di più col tuo ego, che non è altro che lo Yetzer Hara. Quindi stai studiando Torah, ma stai alimentando lo Yetzer Hara. Vediamo cosa dice il Tanya, come si fa a riparare a questo danno che è stato fatto, questo torto che è stato fatto alla Torah. Riga 3. Tuttavia, finché non si è studiato nuovamente l'argomento come scopo a se stesso, in altre parole abbiamo finito il capitolo dicendo che io posso riparare alla Torah che ho studiato nel modo sbagliato, ristudiando la stessa pagina con la giusta kavanah, con la giusta intenzione, con la giusta passione, con il giusto rispetto, il giusto amore e attrazione verso HaKadosh Baruch Hu e non verso me stesso. Quando farò questa cosa qui, la Torah che ho studiato adesso più la Torah che ho studiato in precedenza nel modo sbagliato, entrambe salgono su in cielo. Quindi, ripeto, finché non si è studiato nuovamente l'argomento come scopo a se stesso, lo studio non sale nemmeno alle 10 Sefirot che splendono nei mondi della formazione e dell'azione, che sono i mondi più bassi. Allora, che cosa sono le 10 Sefirot? Le 10 Sefirot sono dei concetti spirituali. Oggi li chiamiamo così. Sono degli strumenti, ma sono spirituali. Se tu vuoi rendere la Torah che hai studiato spirituale, devi studiarla in modo spirituale. Quindi se tu hai dato spiritualità a quello che fai, allora la Torah va e si trasforma da un mondo fisico, che io ho studiato Torah con una mente fisica, con la parola fisica, e ho fatto le mitzvot fisicamente perché sono spirituali, automaticamente queste mitzvot vanno ad inglobarsi e ad includersi nelle 10 Sefirot che sono spirituali. Le 10 Sefirot sono la struttura con le quali sono composti i mondi. Quindi i mondi spirituali sono strutturati dalle 10 Sefirot. Ma se io ho studiato Torah per scopi personali, chiaramente la Torah rimane qua, non diventa spirituale. E quindi non sale nemmeno, riga 5, non sale nemmeno alle 10 Sefirot che splendono nei mondi della formazione e dell'azione. Infatti, già che c'è, spiega che cos'è l'idea delle Sefirot, dice che le Sefirot appartengono alla divinità, quindi sono spirituali, e di esse si veste. Vuol dire che HaKadosh Baruch Hu, quando tu studi Torah in modo giusto, spiritualmente, quando tu fai una mitzvah e rendi questa mitzvah spirituale, la luce di Hashem scende e si veste della mitzvah che tu hai fatto. In base al livello tuo, se sei riuscito a farlo con una passione innata o con una passione che hai elaborato dalla tua mente, abbiamo parlato molto in precedenza, sono due mondi diversi, il mondo degli angeli, il mondo delle anime. Il mondo degli angeli si chiamano così perché gli angeli sono istintivi come gli animali, quindi hanno forme di animali, quindi il mondo della formazione è il mondo che appartiene a questo tipo di studio. Se invece tu hai studiato Torah con un amore e con una reverenza, con un timore verso HaKadosh Baruch Hu che tu hai creato, vuol dire dell'anima e non dell'istinto, allora va a un livello molto più alto che è il mondo delle anime dei grandi tzaddikim. Lì succede l'unione tra Hashem e la Torah che hai studiato, tra Hashem e la mitzvah che hai fatto, tra Hashem e la tefillah che tu hai pronunciato. Come fanno le nostre tefillot ad essere accettate da Hashem? Se io prego con la giusta kavanah, la tefilah va su fino al punto in cui io riesco a mandarla su e lì si unisce con Hashem, viene accettata da Hashem e crea una nuova benedizione. Quindi, riga 7. Infatti le sefirot appartengono alla divinità e di esse si veste. E ad esse è unita la luce stessa del benedetto Ein Sof. Riga 9. E senza timore d'amore, qui porta una frase dello Zohar che si chiama Tikkunim, in quella parte dello Zohar si chiama Tikkun, senza timore d'amore non si può salire e presentarsi al cospetto di Hashem, come sta scritto nei Tikkunim. Adesso lui dice che però devi sapere che succede qualcosa quando tu studi senza avere un ego all'interno del tuo studio, ma non l'hai neanche fatto per Hashem, l'hai fatto e basta. In realtà è quello che capita più spesso a tutti quanti noi, quando ci abituiamo a fare una mitzvah, la facciamo tutti i giorni, perdiamo questa emozione nel fare la mitzvah. Vi avevo raccontato forse una volta di un gruppo di anziani, un importante gruppo di anziani che erano usciti dalla Russia dopo 70 anni di comunismo. Il comunismo aveva azzerato completamente l'identità ebraica. E quindi, arrivando in Israele, non parlando la lingua ebraica, c'erano dei rabbini che parlavano il russo che cercavano di avvicinarli alla Torah. Quindi, che cosa aveva fatto uno di loro? Aveva organizzato un bellissimo Shabbat in un hotel per un centinaio di coppie di Olim dalla Russia. E quando Hanno detto l'orario in cui vi presentate per l'entrata di Shabbat nella hall è le 18, perché Shabbat entra alle 18:15, quindi scendete per prepararvi per Shabbat. Sono tutti presentati alle 18, hanno trovato dei tavoli con tantissime candele per accendere le candele di Shabbat. Quando le donne che avevano 70-80 anni hanno iniziato a accendere candele di Shabbat, hanno iniziato a piangere tutte quante. Perché? Perché si è iniziato a ricordarsi di quando erano bambine piccole, che la nonna accendeva le candele di Shabbat. E si sono ricordate anche che la mamma una volta di nascosto aveva acceso le candele di Shabbat. Ma loro non l'avevano mai più fatto, non hanno avuto l'occasione di farlo. E quando all'età di 70-80 anni ti capita questa occasione, ma come? Una delle mitzvot più importanti della donna. La donna ha tre mitzvot che sono fondamentali, per le quali deve fare qualsiasi sforzo, per le quali deve mettere da parte qualsiasi impegno. E loro tutta la vita non hanno fatto questa mitzvah, si sono ritrovate tutte insieme e piangevano, invece di essere felici di fare la mitzvah, piangevano, ma in realtà piangevano di emozione. E poi i mariti, quando hanno preso il bicchiere di Kiddush per fare il Kiddush, si è ripetuta la stessa circostanza. Si sono ritrovati tutti col bicchiere in mano, con le lacrime agli occhi. 50 anni non abbiamo fatto Kiddush il venerdì sera. Non abbiamo insegnato ai nostri figli, i nostri nipoti sono già cresciuti e non abbiamo fatto di loro quello che avremmo dovuto, non abbiamo regalato a loro la loro identità, non siamo stati in grado di tramandare quello che è l'identità ebraica. Dovete sapere che nella parashah del Shabbat passata, Hashem dice a Mosè: adesso vieni con me dal faraone e vedrai come lo distruggo, così tu potrai raccontare, così voi potrete raccontare ai vostri figli e ai figli dei vostri figli. E poi tutta la parasha parla dei figli che noi poi li leggiamo alla sera del Seder, i famosi quattro figli, che è il Chacham, il Rasha, e quello che non sa fare la domanda, quello che non è saggio. Ma perché tutto questo nella parasha? Perché noi siamo usciti dall'Egitto, Hashem ha detto: io vi faccio uscire dall'Egitto con una condizione, che voi tramandate tutto quello che è successo. Perché uscire dall'Egitto, il sacrificio pasquale e la Milà che avete fatto sono la vostra identità. Quindi tutto è basato su tramandare. E quindi quando queste persone si sono ritrovate così, chiaramente erano lacrime di gioia, lacrime di emozione. Ma la cosa simpatica è che dopo Shabbat si sono tutti salutati, abbracciati, grazie mille, eccetera, eccetera. E questo rabbino ha detto: cosa ne dite? Vi chiamo, ne facciamo un altro? Hanno detto: no, perché? Perché bisogna avere la forza per poter di nuovo sopportare tutte queste emozioni. Non sappiamo se abbiamo un'altra volta. In realtà è chiaro che purtroppo, nel bene e nel male, quando noi ci abituiamo a qualche cosa, nel bene e nel male non ci facciamo più caso. La prima volta che si dice che la prima volta che una persona uccide un uomo non dorme una settimana, ma dopo che ne ha uccisi 10 non ci pensa più. Purtroppo è così. Quando una persona fa qualsiasi cosa che non doveva fare, la prima volta rimane male, ma poi si abitua. E purtroppo anche nel bene è così. La prima volta che faccio una mitzvah, wow, quel giorno lì sento una energia, sento una carica. Poi lo faccio tutti i giorni, diventa routine. E quindi cosa devo fare? Devo cercare un'altra mitzvah che mi dia questa passione. In realtà sto sbagliando. In realtà nella stessa mitzvah devo trovare la passione, come se fosse la prima volta. E infatti, nello Shema, le prime parole dello Shema: Asher Anochi Metzavecha Hayom, che io ti comando oggi. Beh, no, oggi no, era Moshe Rabbeinu. Moshe, ti sei dimenticato, ma sono passati 40 anni, perché Moshe Rabbeinu ha tramandato lo Shema l'anno in cui sono entrati in Israele. Lui non poteva entrare, quindi 40 anni dopo l'uscita dell'Egitto, 30, 40 anni dopo il dono della Torah. Perché dici Hayom? E la Mishnah, il Talmud e tutti i libri, anche Rashi lo dice. Perché? Perché la Torah ti ti viene data tutti i giorni. Tu devi considerare la Torah come se oggi sei ai piedi del Monte Sinai, con la stessa emozione che hai vissuto, la stessa emozione, cerca di metterla nella Torah che studi oggi. Se fai così, la Torah è spirituale, la mitzvah che hai fatto oggi è spirituale. Io avevo fatto fare le berachot del mattino a un ragazzo russo che aveva 22 anni, che per la prima volta in vita sua ha preso un sidur in mano. Ora, lui faceva la sicurezza davanti al Beta Knesset a Milano, però era un ragazzo che non sapeva niente. Siccome però era cresciuto in Israele, sapeva leggere l'ebraico, ma non ha avuto nessuna educazione, ma proprio zero. Praticamente il frutto del comunismo, il nipote di queste persone di cui vi ho raccontato. Quindi a me dava molto fastidio tutte le Shabbat mattina, io arrivo e lui è un mio fratello e lui deve meritare come me di fare le mitzvot, però non riuscivo ad avere il giusto approccio. Allora la mattina gli ho detto, tu studi medicina, vero? Perché vedevo che arrivava con i libri di medicina, quando non apriva e chiudeva le porte studiava lì. Dico, quando hai l'esame? Mi fa, questa settimana ho un esame. Dico, e perché non fai una benedizione, una preghiera prima dell'esame di medicina? Fa, non so. Dice, allora ti do una berakha da fare, che è la prima berakha che noi facciamo, la berakha che quando usciamo dal bagno, che è la berakha che ringraziamo Hashem, che tutte le nostre vene sono aperte, tutti i nostri capillari funzionano, tutti i nostri organi funzionano e tutto è perfetto, e se si chiudesse qualsiasi, si otturasse qualsiasi vena, non potremmo vivere neanche un'ora, e la benedizione finisce, Baruch Ata Hashem, sei il medico di tutti i corpi e fai meraviglia. Questa è la brafa. E lui per la prima volta in vita sua prende il sidur, sa leggere l'ebraico, ma non ha mai preso un sidur in vita sua. Legge, Baruch Ata Hashem, Asher Yatzare, che hai creato l'uomo con saggezza, e gli hai messo gli organi e tutti questi canali, eccetera, eccetera, fino alla fine della Baruch Atah, Rofechol Basar, mi ha guardato e ha detto, ma è bellissima! E io l'ho guardato e ho detto, magari io stamattina avessi avuto la passione che hai avuto te nel leggere questa Baruch Atah. Purtroppo, tutti i giorni e tutte le volte che usciamo dal bagno, la ripetiamo, non ci facciamo più neanche caso. Questo è il problema. Non andiamo a cercare altre mitzvah. Questa stessa mitzvah che tu fai tutti i giorni, cerca di mettere la giusta spiritualità, perché la mitzvah è spirituale e deve andare nei mondi spirituali. Lì è il suo obiettivo, il suo traguardo, il mio traguardo, quello di portarla alla sua destinazione che è nei mondi spirituali, perché mi serve lì, non mi serve qua in questo mondo. Perché se lei arriva lì, allora poi, come il seme sottoterra, se il seme rimane nel bicchiere di vetro in cucina, sarà lì per 10 anni finché marcisce. Ma se io prendo questo seme e lo metto nella terra succede qualcosa, inizia a germogliare, dal germoglio inizia a uscire le radici e la pianticella, e poi da lì un albero, e poi da lì i frutti. Ma se rimane lì nel bicchiere non succede niente. Se io faccio una mitzvah, una tefillah, studio Torah e rimane tutto qua, non succede niente. Quindi posso pregare, ma non sto mettendo la giusta spiritualità nella mia tefila. Lo faccio perché mio papà mi ha insegnato, mio nonno mi ha insegnato. Una volta era a New York e c'era un convegno di Rabbanim e c'erano due persone, padre e figlio, che non erano lì, erano ospiti, non erano lì perché erano invitati, erano ospiti di uno dei rabbini. E c'era un signore che parlava così a tutti quanti. E ha chiesto a questo ragazzo così, eravamo una ventina, era Shabbat pomeriggio, erano già tutti andati via, siamo rimasti lì perché c'era questa persona, questo rabbino di Anversa molto interessante, lui parla veramente in modo molto interessante. Allora diceva a questo ragazzo, tu metti tefillin tutti i giorni? E il ragazzo dice, ogni tanto. E questo rav lo guarda e dice, tu non sai come ti invidio. Ma come mi invidi? Dice, tu non sai come ti invidio. Quando io mi sveglio la mattina e metto i tefillin, non faccio il solletico a nessuno. Perché non sono io che metto i tefillin, è mio papà che li mette, è mio nonno che li mette. Perché mio nonno ha insegnato a mio papà e mio papà mi ha insegnato a me, al bar mitzvah me li hanno messi addosso e io da quel giorno tutte le mattine come un robot metto i tefillin. Ma quando tu non li metti tutti i giorni, significa che il giorno che li metti è perché tu li vuoi mettere. È perché quel giorno lì tu hai deciso di metterli. Ed è una cosa che io non ho. E quindi quel giorno lì gli angeli in cielo ballano e vanno da Hashem e gli dicono: tuo figlio ha messo i tefillin. E noi che facciamo le mitzvah tutti i giorni perdiamo purtroppo questa passione. Abbiamo tutti i giorni abbiamo l'obbligo tutti i giorni di studiare Torah. Ok, è una cosa così come, ma non è che tutti i giorni mi siedo a mangiare con passione. Se una volta mi invitano a un evento dove c'è uno chef stellato che ci ha preparato delle pietanze, allora arrivo lì, ah, chissà cosa mangio stasera, c'è un matrimonio, se ne parla da una settimana, ci sarà questo chef che ha preparato, siamo tutti lì molto molto emozionati, cosa mangeremo stasera, ma quando siamo a casa si mangia, non è che abbiamo adesso sempre la voglia di avere la passione di mangiare, ci è anche capitato di aprire una scatoletta di sardine, è capitato anche quello, quindi abbiamo mangiato giusto per tranquillizzare la nostra fame, perché sono cose che facciamo tutti i giorni, anche, può succedere anche nella Torah e nelle Mitzvot, è per questo che il Tanya ha dato così tanto spazio a questo problema, perché è un problema reale. Noi siamo qui per creare spiritualità. Non dobbiamo dimenticarci che se non lo facciamo con l'intenzione giusta, non la creiamo la spiritualità. E quindi noi dovremmo avere la stessa passione tutti i giorni come fosse la prima volta. Non c'entra molto, ma mi è venuta in mente una cosa carina. Si dice che quando si va a un matrimonio, specialmente nei matrimoni chassidici, c'è molta molta gioia, si balla tantissimo. Matrimoni magari, diciamo, europei, chiamiamoli così, e la gente sta molto a tavola, è molto poco, cioè, sì, si chiacchiera col bicchiere in mano, si fa conoscenza, ma matrimoni chassidici si va perché c'è la mitzvah di regalare gioia allo sposo e alla sposa, perché così Hashem ha fatto a Adam e Chava. Adam e Chava non avevano parenti al matrimonio, si sono sposati, ma non avevano amici, parenti che potevano invitare, ed era un problema. Avete mai pensato a questa cosa? Erano soli, immaginate uno sposo e una sposa soli. Sapete cosa ha fatto Hashem? Ha fatto per loro una chuppa, questo baldacchino in cui lo sposo e la sposa si mettono sotto, e ha chiamato degli angeli, ha detto: venite con me. E sono scesi in questo mondo e hanno fatto da loro la festa a Adam e Chava nel giorno del loro matrimonio. E quindi è il matrimonio più bello che poteva esserci. E nelle benedizioni sotto la chuppa fino a oggi, noi col bicchiere in mano diciamo queste parole: Sameach te Samach, regala gioia a queste due persone che hanno deciso di amarsi, hanno deciso di vivere insieme, che samechacha yetzircha beGan Eden mikedem. Così come tu nel Gan Eden, quando hai creato Adamo ed Eva ed erano in Gan Eden prima del peccato, tu sei sceso in Gan Eden e hai creato la gioia nel loro momento di unione. Fino ad oggi noi diciamo questa bracha. Quindi il matrimonio deve essere solo gioia. Il Talmud dice: Kol ha-mesameach hatan ve-kala, chi ha il merito di regalare gioia al hatan e alla kala, zoche le-chamisha kolot, merita cinque voci di Hashem. Il Talmud, e ci sono tantissime altre fonti che parlano dell'importanza di regalare la gioia. Addirittura c'è una maledizione: chi va in un matrimonio e pensa a se stesso e non pensa al hatan e alla kala. Il contrario della berachà che c'era prima, quindi bisogna fare molta attenzione, non c'è merito più grande. Il Talmud racconta dei grandissimi personaggi, dei profeti, del Nasi Israel, la guida spirituale di Am Israel della generazione, che quando andavano a un matrimonio si comportavano come fossero dei ragazzini di 12 anni, prendevano delle pianticelle e iniziavano a fare i giocolieri. Ma come? Non è kavod, non è rispetto, sei una persona. Davanti a questa mitzvah siamo tutti uguali. E E quindi nei matrimoni hasidici c'è molta gioia. Ma ho sentito questa cosa molto bella. Quando tu non sei un parente, sei un ospite, sei un invitato, ma non hai una parentela diretta, allora ti siedi comodo a tavola. Sì, magari poi quando tutti ballano ti alzi, fai un saluto e torni a tavola. Però sei qui, c'è l'antipasto, c'è il vino bianco, c'è il vino rosso, c'è il primo, ci sono tutte le insalate. Cioè, sei venuto, non sei così, non sei parente, sei solo un conoscente lontano. Ho fatto tutta questa strada, almeno mi godo la cena. E poi c'è il secondo, e poi c'è il dessert, c'è la frutta, c'è la torta, c'è il caffè, c'è il matrimonio. Ho scelto tra il pollo e la carne, non sapevo cosa scegliere, ho preso tutti e due. Poi ci sono quelli che sono parenti, ma sono parenti non proprio vicinissimi, cugini, che loro non riescono, in verità, a mangiare tutte le portate. Perché? Perché sono un pochino legati allo sposo, alla sposa, e quindi si alzano molto di più. Poi ci sono i fratelli. I fratelli riescono ad assaggiare qualcosa, fanno Netilati Yadayim, fanno Amozì, sono sempre di corsa, c'è da parlare con l'orchestra, fai questa musica, c'è da parlare con il fotografo, vieni a farci le foto, non sono lì per mangiare. E poi c'è il padre degli sposi, i genitori degli sposi. Quelli, se sono riusciti a vedere il tavolo, sono davvero fortunati. Hanno pagato tutto loro, ma non hanno... E il sposo e la sposa, e il sposo e la sposa non riescono neanche a vedere il cibo, non sono andati lì per mangiare, sono lì per un altro motivo. Hanno tutte queste persone che sono venuti per farli felici, hanno tutta questa emozione, è il giorno più bello della vita, no? Così dicono, il giorno più bello della vita è il giorno del matrimonio. E quindi loro non sono lì per godersi la cena. E quindi tutto questo è bello, ma che cosa ci hanno insegnato i Chachamim con questo esempio? Che se tu vieni in questo mondo e ti godi tanto questo mondo, vuol dire che non sei parte della famiglia. Non hai capito perché sei qua. Ma se tu sei qua in questo mondo e sai che non sei qui per godertelo, sei qui per un altro motivo, allora tu sei lo sposo. Tu sei quello che è sempre felice. Tu sei quello che sempre ti faranno felice. Se ti senti un po' parente, un po' questo mondo, un po' spirituale, un po' materiale, sì, ok, ma sei solo un parente, sei solo un invitato. Ma se sei il genitore della sposa, la sposa stessa, lo sposo stesso, è tutta un'altra storia. Quindi i tzaddikim si sentono gli sposi, si sentono i protagonisti. Tutto quello che Hashem ha creato è per me, ma non per godermelo, per un altro motivo, per fare la berakha. Quando vedono dell'acqua, ecco una berakha che posso fare. Non è che vedono la Coca-Cola. Perché la Coca-Cola? È la stessa berakha l'acqua e la Coca-Cola. La Coca-Cola serve per godermi di questo mondo, fa male, eccetera, eccetera. L'acqua è per fare la berakha, quindi bevo acqua. Il tzaddik mangia molto sano, perché non è qui per godersi la vita, è qui per essere il protagonista, e lì HaKadosh Baruch Hu viene e ti regala tutte le gioie in questo mondo. Infatti dicono i Chachamim che i tzaddikim godono già del merito delle loro mitzvot già in questo mondo. Era una parentesi, vi ho raccontato questo perché siete brave persone e ve lo meritate. Comunque è una cosa da rifletterci. Se io ricordo quando ho fatto il bar mitzvah, avevo insistito un mese prima con i miei genitori: io voglio le lasagne, perché a casa non facevamo le lasagne. Forse mia mamma non aveva questa abitudine di fare le lasagne, e l'avevo mangiato una volta le lasagne ed erano buonissime. E ho detto: per il mio bar mitzvah io voglio le lasagne. E mio papà dice: no, le lasagne non sono una portata importante per... Poi oggi magari nei matrimoni... Una volta non era visto bene, però io avevo 13 anni e volevo le lasagne. E alla fine del bar mitzvah mi sono ricordato che non ho mangiato le lasagne. Perché tutta la mia classe è venuta, e sono venuti gli amici dalla Francia, i parenti dall'Israele, ma chi pensava a mangiare? E poi dovevo anche fare un discorso ed ero stressatissimo. L'unica cosa che ho mangiato è un pezzo di challah. Questo è quello che ho mangiato al mio bar mitzvah. Ma è così, è normale. Sono emozionato e sono felice. Sono tutti venuti per me. Abbiamo ballato tutta la sera. Le lasagne non le ho neanche viste. C'erano? Non le ho neanche viste. E quindi HaKadosh Baruch Hu Ci ricorda che lui è sceso in Gan Eden per ballare, per cantare, per regalare gioia allo sposo e alla sposa. E quel giorno lì è un giorno che così dovrebbe essere per noi tutti i giorni della nostra vita. Quando facciamo una mitzvah ci dobbiamo sentire come Adam e Chava in Gan Eden, perché alla fine le mitzvot è lì che vanno. E la gioia della mitzvah quando arriva lì è la stessa gioia di Adam e Chava in quel momento così speciale. E questo siamo noi, però dobbiamo farlo nel modo giusto. E purtroppo abbiamo questo problema, questo difetto, chiamiamolo così, che quando ci abituiamo a una cosa, smettiamo di avere emozione verso questa cosa. Ieri leggevo, per raccontarvi questa cosa, vi faccio una piccola prefazione. Io da giovane ero a New York, dal Rebbe a Sukkot, tante volte, e Sukkot da Rebbe è una cosa che chi non è stato non sa neanche che cos'è Sukkot, perché noi sappiamo cos'è Sukkot, è la festa delle capanne, ma la Torah dice anche Vesamachta Bechagecha, devi essere felice nella tua, in questa festa. Cosa vuol dire? Sì, beviamo vino, mangiamo carne. Quando eravamo da Rebbe a Sukkot non dormivamo. E così è scritto nel Talmud che nel Beit HaMikdash, ai tempi del santuario a Gerusalemme, la gente non dormiva, erano 8 giorni di festa. Sì, vabbè, ma come si fa a non dormire? C'era così tanta gente nel Beit HaMikdash, dice il Talmud, che si appoggiavano uno all'altro, si addormentavano qualche minuto e poi si riprendeva. E così era a New York da Rebbe. Rebbe ci faceva ballare nelle strade tutta la notte con l'orchestra e succede fino ad oggi. Pioveva, non pioveva, cambia niente, eravamo superiori a qualsiasi ostacolo. Ma poi c'erano gli ultimi 2 giorni, 48 ore, in cui le 2 sere si fanno i balli con la Torah. E tra queste 2 sere c'era il giorno in mezzo, che è il giorno di Shmini Atzeret, e questo giorno il Rebbe ci diceva: voi dovete andare nelle sinagoghe per portare la gioia anche nelle altre sinagoghe. E poi tornate qua, io vi aspetto per la seconda sera per ballare con la Torah, e da Rebbe si iniziava a mezzanotte, perché facevamo delle passeggiate, delle camminate forzate di 2 o 3 ore, andavamo in tutte le direzioni. C'è chi andava da Crown Heights fino a Borough Park, c'è chi andava fino a Queens, c'è chi andava fino a Manhattan, guardate la mappa, è lontanissimo. C'erano delle sinagoghe che per loro, Simchat Torah, erano 20 persone, per lo più anziani. Cosa poteva essere per loro Simchat Torah? A un certo punto entrano 15 ragazzi di 16, di 17 anni, come dei vulcani, entrano, ti rivoltano il Bet Knesset, aprono l'arone, iniziano a tirare fuori tutti i sefaraim e cantano e ballano e fanno le capriole e urlano e tutte le canzoni ebraiche per questa gente del Bet Knesset. Era come si dice, una ventata di aria fresca, una ventata di gioia. E Rebbe dice: come faccio io qui a stare con voi? E noi siamo felici, ma tutte le sinagoghe del mondo mezzi addormentati. E quindi io non faccio le hakafot stasera, vi aspetto che tornate. C'è chi faceva 3 ore andata, 3 ore ritorno e 2 ore di balli. E poi quando arrivavano a mezzanotte si cominciava con il Rebbe, quindi non si dormiva tutta la notte. E dal Rebbe le hakafot finivano alle 3 di mattina, 3 e mezza di mattina. Ora, cosa ho letto ieri? Che al mattino si rifà di nuovo tutto quanto, di giorno. Non tutte le sinagoghe lo fanno, ma dai Hasidim anche di giorno. I Hasidim, il giorno di Simchat Torah, tu arrivi a casa la mattina e torni a casa la sera. Sei tutto il giorno in sinagoga, c'è il Kiddush, ci sono i balli col Sefer, non c'è tempo per tornare a casa. Ora, dalle 3:30 di mattina fino alle 6 di mattina, che ci si svegliava, ci si preparava, il segretario del Rebbe, che era incaricato, diciamo, di turno, ha testimoniato che Rebbe studiava Torah. Ma studiava Torah come fosse la prima volta che la ricevono. Ma come fa a non essere sfinito? Non hai dormito da 20, 28 ore? Ma perché per un tzaddik studiare Torah oggi è come farlo la prima volta. E quindi lui aveva trovato 2 ore disponibili. Devo andare a dormire o devo studiare Torah? Andare a dormire non mi porta nessuna passione. Hashem mi darà la forza per non dormire. E quindi ha aperto una Gemara, si è messo a studiare Gemara, e poi quando ha finito si è ricominciato la giornata, di nuovo le preghiere, di nuovo i balli, di nuovo tutto quanto. E vi posso dire che se c'è una cosa che non si può descrivere è la gioia che abbiamo vissuto quando eravamo nella sinagoga del Rebbe durante i balli con la Torah. È una cosa che non è descrivibile. Purtroppo non ci sono delle testimonianze video, perché essendo Chag non era possibile filmare, ma era una cosa. Il Rebbe si metteva in piedi sulla dove si legge il Sefer, ed eravamo circa 10.000 persone. Il Rebbe prendeva il Sefer e guardava tutti. Eravamo come la sinagoga diventava una come uno stadio, tutte le piramidi intorno per poter vedere questa bellissima cosa, e ognuno poteva dire: il Rebbe mi ha guardato. E quando il Rebbe ti guardava, ti iniettava gioia. Ed erano momenti che tu dici: non voglio che finisca. Perché tutto questo può succedere? Perché, dato che il Tzaddik, quando studia Torah, fa una tefilah, fa una mitzvah, lui si sente come Adam e Chava in Gan Eden, che HaKadosh Baruch Hu gli sta dando la gioia della Torah, lui non farebbe nient'altro nella sua vita. Non è venuto qui per godersi di un piatto di lasagne, è venuto qui per un altro motivo. Chiaramente non stiamo parlando di noi, stiamo parlando di qualcosa che esiste, a cui questa cosa che esiste per noi è abbastanza lontana. Però è giusto saperlo, è giusto cercare di prendere questa direzione. Se ci arriveremo bene, se non ci arriveremo poco male, l'importante è che la direzione era questa. Poi ogni tanto HaKadosh Baruch Hu ci fa dei regali, e quando abbiamo bisogno ci inietta un pochino di gioia, ci inietta un pochino di passione, un pochino di emozioni in tutto quello che facciamo, perché grazie alla mitzvah che ho fatto nel modo giusto. Continuiamo a leggere ancora qualche riga. Però io avevo chiesto all'inizio della lezione di inventatevi qualche domanda, qualche cosa, giusto per. Vabbè, niente. Andiamo avanti.
Sì, volevo sapere per favore, perché io ho assistito quest'anno alla festa del Simchat Torah e con Yabad, però non ho visto questa grande gioia. Non ho, giusto un poco, ma non molto. E mi aspettavo che tutti cantassero, che danzassero, invece erano molto discreti, tranne il Rav era gioioso e cantava, però era l'unico. Perché? Non.
La domanda che bisogna fare a chi non lo era. È chiaro che il Rav da solo non può fare tutto. Ultimamente poi hanno vietato bere alcol, poi ci sono i problemi con i vicini, poi ci sono problemi con le mogli. Che, ad esempio, a Milano, al Beit Chabad, tutti gli anni ci sono due o tre che devono essere accompagnati a casa, perché coi loro piedi non ci arrivano, non sanno neanche dove abitano. È tutti gli anni la stessa storia. Quindi io dove sono stato da Chabad, ma non solo da Chabad in realtà non è che uno deve venire per poter vedere la gioia, ognuno deve venire per poter dare anche lui la sua parte. Chiaramente, se sei un ragazzino hai più grinta, hai più energia, hai più voglia, sei più puro e quindi ti viene più facile. Però Simchat Torah è la festa di tutti, non è la festa soltanto di quelli che studiano Torah, è la festa di tutti. Perché la Torah si balla con la Torah chiusa, non con la Torah aperta. La gente dice: ah, Simchat Torah, se è la festa della Torah, dobbiamo studiare la Torah. No, non devi studiare la Torah, devi chiuderla. Devi ballare perché la Torah è felice, non è la tua festa, è la festa della Torah. E quindi la Torah vuole che tu balli, quindi noi diventiamo i piedi della Torah. La Torah vuole ballare e noi diventiamo i piedi della Torah. Soltanto pensare a questa cosa, capire questa cosa, già ci rende felici. Ed è un momento molto, molto importante. Ma io dove sono stato nelle sinagoghe, Baruch Hashem c'è sempre stata una bella gioia. Perché? Perché è un regalo che Hashem ci fa. Infatti si racconta di questa persona, questo diplomatico americano che arriva in Israele e voleva imparare le festività e ha detto, ma da dove attingete tutte queste informazioni? Beh, noi abbiamo, così come voi avete in America la Costituzione americana, noi abbiamo la Torah. Ok, ha capito. E quindi noi ci comportiamo, voi vi comportate in base alla Costituzione, noi ci comportiamo, la nostra Costituzione è la Torah. E allora è stato invitato a Rosh Hashanah, in sinagoga, e poi a casa del rabbino, e ha imparato la mela nel miele, e lo shofar, tutte cose bellissime, interessanti. Poi a Yom Kippur è venuto a visitare, ha visto tutti i vestiti di bianco, e ha visto come, e poi Sukkot, era tutto bellissimo, ma Simchat Torah ha detto no, questa no. In America non ho mai visto nessuno che prende la Costituzione e si mette a ballare. No, questa non l'accetto. La Costituzione è un libro di obblighi, è un libro di doveri, un libro di limitazioni. No, no, non si balla con la Costituzione. E quindi ha detto, no, voi siete matti. E invece noi prendiamo la nostra Costituzione, che è la Torah, e ci balliamo con. Perché? Perché è la nostra vita. Chiem chayenu veorech yamenu. La Torah è la lunghezza della nostra vita, è la nostra gioia, è la nostra infinità. E quindi non c'è regalo più grande che la Torah, e la Torah è felice questo giorno e noi siamo felici con lei. E se c'è qualcuno che non era felice a Simchat Torah, è un problema, è un problema.
Beh, io posso
Comunque,
dire una cosa, io
sì.
ricordo quando ero in Italia andavo sempre a Livorno e mi ricordo che c'erano due, la sera c'era il giro dei Sefarim, dei Tripolini, e poi il giorno invece c'era quello dei Livornesi. E quello dei Tripolini era veramente un tripudio di allegria, di gioia. Quello invece dei Livornesi era molto composto, proprio era il loro Minhag, cioè il loro.
Solenne, era molto solenne.
Sì, esatto, era molto, cioè non è che ci fossero balli, canti, era proprio come dice Laura, una cosa, sì, con questa compostezza solenne, molto
Il
seriosa.
rito livornese, guarda, diciamo, mi hai preceduto perché anch'io ho questo ricordo. Io adoravo andare a Simchat Torah a Livorno, c'erano tutti questi canti, però c'era anche un grande chiacchiericcio. Quando poi ho conosciuto il rito invece Chabad, allora basta, Livorno è andata un po', però
Ma
sono molto solenni. Loro c'hanno tutto il rito livornese, molto solenne,
non è
rito
solo a
italiano.
Livorno, è anche a
Sì.
Milano, anche in altre città italiane. La tradizione italiana è di essere sempre solenni. Adesso io vi faccio una domanda, non per criticare, perché io, va bene, sono cresciuto nel mondo hasidico e non potevo capire qualcos'altro. Però non esiste, come parlavamo prima del matrimonio, non esiste un giorno più solenne che il giorno del matrimonio. E allora dovremmo essere solenni. E basta. Ma non è così. È vero, è il giorno in cui due anime che erano unite in cielo sono state divise, una in una città, l'altra in un'altra città, si sono ritrovate e si sono riunite, e da questo giorno in poi tutte le mitzvot che io faccio le condivido con l'altra mia metà, e le mitzvot che l'altra mia metà fa le condivido con me. Se io metto i tefillin, a mia moglie mette i tefillin, se lei accende le candele, io ho acceso le candele. Infatti la Torah dice Ishto ke gufo. Ci sono cose che la moglie non deve fare perché il marito l'ha fatto ed è la stessa cosa. La moglie e il marito sono un corpo solo, un'anima sola. E quindi non c'è momento più solenne di questo. E quindi facciamo le cose composte. In realtà no, in realtà è un momento di gioia, di grande gioia, è solenne, ma la gioia vince sulla solennità. È per quello che dai Hasidim si esprime molto di più la gioia che la solennità. Immaginate che eravamo al cospetto di un gigante della Torah, di un gigante della spiritualità, di una persona che sapeva passato, presente e futuro. e vi racconterei 100 o 1000 storie di come il Rebbe ha previsto qualcosa 50 anni prima, 30 anni prima, nei minimi dettagli. E davanti a una persona così tu ti metti a ballare, ma questa è la serenità di Simchat Torah. Comunque, giusto perché ci scherziamo su, io sono cresciuto in via Guastalla. In via Guastalla ha due sinagoghe, quella italiana sopra e quella sefardita sotto. Quella sefardita sotto facevamo i matti ed era bellissimo. Una volta da bambino sono andato a vedere quella degli italiani e sono rimasto con gli occhi così. Perché c'erano tutti quei sefarim che col Siddur, e adesso devi cantare questo, adesso devi leggere questo. E sembrava una cosa il suo opposto, cioè devi essere felice, sì, ma il libro lo dice che devi essere felice, e quindi devi essere composto nella felicità, e quindi giravano intorno, sembrava non so, una cosa silenziosa, ma poi negli anni loro hanno avuto il coraggio, e adesso ormai è diventata la regola, che come finiscono scendono giù, perché Simchat Torah è giù dai sefarditi. Perché? Perché si esprime la vera. Noi dobbiamo fare le cose come la tradizione italiana, però poi adesso abbiamo scherzato, adesso andiamo dai sefarditi. E così è. E piano piano impareranno anche loro, e spero che abbiano già imparato che Simchat Torah è un giorno fenomenale. Come Simchat Torah, così dovrebbe essere tutti i giorni della nostra vita. Una volta eravamo in Yeshiva, e dovete sapere, dato che domani sera è una data importante, Rav Miki adesso inizierà a bombardarvi di messaggi WhatsApp, giustamente, perché domani sera è il 10 di Shevat, il giorno in cui il Rebbe è diventato Rebbe, quindi è un giorno in cui noi rinnoviamo la nostra devozione, la nostra unità con la nostra guida. E che cosa è successo? Eravamo in Yeshiva e c'era un ragazzo che ha chiesto al nostro maestro: mi spieghi che cos'è un Rebbe? Allora, Rebbe è una guida spirituale, ma non è solo una guida spirituale. E Rebbe è uno che ha ricevuto da Hashem la profezia, ma non è solo un profeta. E Rebbe è uno che tutto quello che dice è vero, ma non è solo quello. E Rebbe è uno che quando gli si chiedono una benedizione, le sue benedizioni si avverano. E ogni minuto succedeva un miracolo. Sì, ma non è quello il Rebbe. E quindi discutevamo che cos'è un Rebbe. Allora lui ha detto: questa è una domanda che non la stai facendo te per la prima volta, è una domanda che sono generazioni che si cerca di capire che cos'è un Rebbe. Allora lui ha raccontato che moltissimi anni fa uno che non era un Hasid ha chiesto a un Hasid che cos'è un Rebbe. Allora lui dice così: tu tutti i giorni la mattina ti svegli, i giorni della settimana, e fai la tefilah. Metti un mercoledì, sei in mezzo alla settimana, sei preso da tutti gli impegni, ma quando ti svegli ti farà la tefilah. C'è la tefilah del mercoledì, però c'è anche la tefilah di Shabbat. La tefilah di Shabbat è diversa, perché Shabbat sei libero da tutti i tuoi pensieri e tutte le tue preoccupazioni. A Shabbat noi stacchiamo la spina, non c'è telefono, non c'è negozio, non c'è shopping, siamo dedicati a noi stessi, alla nostra anima. Quindi la tefilah di Shabbat è più lunga, dura di più, c'è più emozione, c'è più passione. Però quando arriva Yom Tov è una festa che arriva raramente, poche volte all'anno, l'emozione è diversa. Ogni Yom Tov si porta una novità e quindi le tefilot di Yom Tov sono più belle, ma poi arriva Rosh Hashanah e Rosh Hashanah è tutta un'altra storia. Rosh Hashanah è il giorno in cui tu sai che oggi sei giudicato, che passi davanti al re e tutto il suo tribunale e decidono di te vita, morte e miracoli. E quindi la tua tefilah Rosh Hashanah è un'altra storia. La sinagoga si riempie. C'è il shofar. Shofar sì che è un momento solenne, ma bisogna essere felici anche nello shofar. Ma poi c'è Yom Kippur, e c'è la sera di Kippur, la mattina di Kippur, il Musaf di Kippur, la Mincha di Kippur e c'è la Neila. La Neila si fa in piedi con l'Aron aperto, tutta la tefilah. È un momento che, anche se non vuoi, è il momento che ti trascina nella solennità di Kippur. Allora lui diceva questa cosa, dice: tu puoi paragonare la tua tefilah di un mercoledì qualsiasi alla tefilah di Neila di Kippur? Certo che no. Allora lui dice: la tua tefilah di Neila di Kippur è niente in confronto alla tefilah del Rebbe di un mercoledì qualsiasi. Ma non è questo il Rebbe. Che Che cosa voleva dire con questo? Che noi abbiamo dei momenti in cui non sentiamo nessuna passione, momenti in cui abbiamo una carica di emozioni fortissime. Da un tzaddik è sempre così. Non c'è il giorno meglio, un giorno peggio. E ogni giorno è superiore all'altro perché ogni giorno HaKadosh Baruch Hu ti regala un'emozione ancora più forte, ma l'emozione tu già ce l'hai. E quindi c'è un giorno in cui avrai una grandissima emozione, un giorno avrai soltanto una grande emozione. Noi abbiamo questo problema, questo difetto, questo bug, che quando ci abituiamo a fare qualcosa non troviamo più la passione in quello che facciamo. E questo fa sì che quando io faccio una mitzvah, la mitzvah non diventa spirituale. E se la mitzvah non diventa spirituale, rimane qui e quindi dobbiamo riparare a questa mitzvah. E il Tanya ci dice: c'è la soluzione. La prossima volta che la fai, ci metti la passione e così recuperi tutto quello che nel passato ne hai fatto nel modo non corretto. È la stessa cosa con la mitzvah, la stessa cosa con la tefillah, è la stessa cosa con la Torah che hai studiato. Bezrat Hashem continueremo settimana prossima, sempre in questo argomento che per me è molto bello e molto interessante. Siete stati molto gentili ad essere qui con me nonostante che è lunedì sera. Ma abbiamo dimostrato che anche se domenica e domenica e domenica ci stavamo abituando, ci siamo messi alla prova. E lunedì ci siamo anche lunedì. La stessa passione. Shavua Tov comunque a tutti quanti.
Shabbat Shalom,
Shavua
grazie.
Tov, bellissima lezione.